E a 100 anni dalla nascita di Allen Ginsberg e 70 dalla pubblicazione della sua opera più famosa e scandalosa, Urlo, il dossier di Alphaville per il finale di stagione torna sulla figura del poeta statunitense, considerato sì l'iniziatore della Beat Generation, ma anche della poesia performativa contemporanea. Questo perché sì, Urlo è stato molto di più di uno scandalo letterario o di un manifesto della generazione Beat in rottura con la società dei consumi e del capitalismo statunitense. È stato proprio un modo nuovo di concepire la poesia come esperienza pubblica, orale, performativa, capace di uscire dalla pagina scritta per farsi voce, corpo, esecuzione e presenza. È proprio questo l'aspetto che vogliamo approfondire oggi, lo facciamo ed è un piacere, un onore averlo ai microfoni della Rete 2 con il poeta, scrittore e performer Lello Voce. Ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Classe 1957, Lello Voce è considerato, pensate, uno dei pionieri a livello europeo del cosiddetto spoken word e per aver anche importato in Italia più recentemente il poetry slam, ovvero quegli eventi pubblici, addirittura vere e proprie competizioni in cui i poeti performano i propri versi. Ha all'attivo numerosi libri CD di poesia con collaborazioni con artisti del calibro di Paolo Fresu, Frank Nemola, Maria Pia De Vito e ancora Mark Gross. Ricordiamo alcuni titoli: Farfalle da combattimento, uscito nel 99 per Bompiani, Fast Blood del 2003 con cui aveva vinto il premio Delfini di poesia e ancora L'esercizio della lingua 2010 e Il fiore in verse, Squilibri editore 2016, sempre con Frank Nemola e la partecipazione di Paolo Fresu, con cui aveva vinto il premio nazionale Elio Pagliarani di poesia. Allora, Lello Voce, partiamo dalla esecuzione pubblica da parte di Allen Ginsberg del suo poema Owl, Urlo, alla Six Gallery di San Francisco. Era il 1955, un evento spartiacque per la storia della poesia, non soltanto scritta ma anche letta, agita pubblicamente, eseguita. Possiamo dire che si segna con quell'evento la nascita della poesia performativa contemporanea.
Ma diciamo che sì, quell'evento del 55, di cui noi in Italia poi in realtà sapevamo molto poco, è certamente un momento di svolta di tutta la storia della poesia che non sta nei libri. Lei prima diceva che è qualcosa di nuovo, di dirompente, ed ha ragione, ma per altri versi è antichissimo. La poesia è sempre stata, prima di tutto, esecuzione. Dai suoi esordi, dai suoi primordi, e questo dava anche al poeta una funzione politica, di identità per la comunità. Poi è arrivata una lunghissima epoca del libro, ma ormai da tempo, e certamente anche grazie all'evento del 1955, quindi la lettura di Urlo di Ginsberg, è tornata a vivere, a camminare anche fuori dai libri, che si tratti di poetry slam, si tratti di spoken word o di spoken music. Di fatto moltissimi poeti giovani, anche italofoni, ma non solamente ovviamente italofoni, oggi concepiscono la poesia prima di tutto come un'esecuzione. D'altra parte, se lei legge un romanzo e viene interrotta, può riprendere dal punto in cui è stata interrotta. Se qualcuno la interrompe mentre ascolta musica o anche sta semplicemente leggendo silenziosamente una poesia, non può che ritornare dall'inizio, perché la poesia è un'azione, una dinamica che si realizza nel tempo.
È vero, ha assolutamente ragione. La poesia performativa, beat, arriverà in Italia nel contesto, diciamo, di lingua italiana quasi 15 anni più tardi, no? È il 1979, con quell'esperienza straordinaria che fu il Festival Internazionale dei Poeti sulla spiaggia libera di Castel Porziano a Roma, con tra l'altro il sostegno anche di Renato Nicolini, che era l'allora assessore alla cultura. Lei visse quel momento, Lello Voce ci ricorda la straordinarietà di quell'evento e che cosa significò per i giovani poeti di lingua italiana come lei?
Ma io nel 79 avevo 22 anni, ero lì che mi indaffaravo a far commissioni per i grandi poeti e, come tutti, rimasi stupefatto quando mi accorsi che la poesia non era solo quella nei libri, ma era quella che vedevo eseguita sul palco da artisti di grandissimo livello. C'era Ginsberg, c'era Orlowski, c'era Barrocks. Devo dire che questo stupore fu condiviso anche da poeti di generazioni ben precedenti alla mia, che salirono sul palco e si resero conto che in realtà la loro capacità di trasmettere ciò che di bello avevano realizzato sulla carta era davvero piccolissima, pochissima cosa in confronto a quello che vedevano sul palco. Perché, questo ci tengo a dirlo, quello che è stato inventato non è solo un format, come nel caso del Poetry Slam, ma lo spoken word rinnova le forme della poesia, cioè gli strumenti attraverso cui la poesia si rivolge a chi l'ascolta, al suo pubblico, perché la poesia ha davvero un pubblico, cioè tante persone insieme nello stesso momento che condividono quell'evento, quell'azione, quindi si porta dietro anche un aspetto, se vuole, assolutamente rituale, che il Poetry Slam riprende, e in qualche modo noi che avevamo fino allora sentito poesia ad alta voce solo attraverso la grande poesia sonora delle nuove avanguardie, tra l'altro quelli sono gli anni nei quali parte anche di nuovo una grande vaga, una grande onda di poesia sonora, che però è qualcosa di diverso, di molto più indiretto nei suoi rapporti con il pubblico. E ci siamo accorti che c'era invece la possibilità di prendere un'altra strada, una strada antichissima ma insieme molto contemporanea, che avrebbe permesso di nuovo ai nostri corpi di farsi protagonisti delle nostre parole, al nostro fiato, al nostro respiro.
E il respiro qui è fondamentale, lo dicevamo anche ieri con Roberto Galaverni, come la ricerca formale di Ginsberg, che in realtà è estremamente accurata, colta, fra le tradizioni antichissime, a cui attinge con la sua declamazione anche il salmodiare ebraico dell'Antico Testamento. Ecco, rimettavamo in centro la campata del respiro. Ecco, cosa vuol dire, Lello Voce, costruire, scrivere la poesia basandosi sulla campata del respiro? E in cosa la differenza rispetto alla poesia sonora, per esempio?
Ma no, in questo caso no, anche quella si basa sulla campata del respiro. Io in realtà non credo, e vengo subito alla sua domanda, che esistono tanti tipi di poesia. Io credo che esista la poesia che si realizza nei libri o si realizza nel fiato dell'autore, ma in ogni caso persino un autore così legato al libro, anche per la complessità di quello che scrive, come Paul Celan, definiva la poesia una svolta del respiro. La poesia si scrive solo col respiro. La prima cosa che il poeta cerca è un ritmo, è un flusso, è una dinamica, è un battere, prima ancora di cercare dei contenuti o degli stili di altro genere. Quando è arrivato anche in Europa questo benedettissimo spoken word, tutti ci siamo accorti che in realtà la poesia ci stava ricordando come era nata e ci stava indicando una strada, quella di riprendere una tradizione, tradendola ovviamente, perché le tradizioni si rispettano portandole altrove, cambiandole. Però io credo che all'interno di tutto questo movimento della poesia detta ad alta voce ci sia anche qualcosa di profondamente arcaico, che ci mette in relazione con quelle che sono le radici di questa arte, un'arte che si scrive anche nei libri, ma come diceva qualcuno, quelli poi sono libri che si leggono con le orecchie oltre che con gli occhi.
Ieri, mentre preparavamo questa intervista, lei mi ricordava che fra le sue esperienze performative ci sono anche state delle tappe svizzere, in particolare al Festival de l'Abbatie a Ginevra, erano i primi anni 90, che l'avevano vista sul palco insieme a Giacomo Verde, allo statunitense John Giorno, altra figura cardine della Beat Generation. In tempi più recenti, nei primi anni 2000, lei ha importato in Italia, nel contesto di lingua italiana, il Poetry Slam, sempre di importazione statunitense, che oggi ha preso piedi, si è diffuso a livello internazionale anche qui nella Svizzera italiana, penso su tutti al poeta Marco Miladinovic. Ecco, il Poetry Slam contemporaneo, Lello Voce, raccoglie in un qualche modo l'eredità della poesia beat? Ci sono degli elementi di continuità?
La migliore poesia slam ed è il caso di Marco Miladinovic, che è un autore secondo me di grandissima raffinatezza.
Concordo.
Sì. In altri casi no, non esiste un tipo di poesia, mi perdoni se semplifico, che è la slam poetry, come dicono. In uno slam si può eseguire poesia di qualsiasi genere, anche normale poesia sentimentale nata per stare solo nei libri, o addirittura si può trasformare tutto in un lungo speech che poi alla fine dei conti di poetico non ha ben poco, ma nei casi migliori del poetry slam, ce ne sono tantissimi sia in Italia che in Svizzera, sì, assolutamente sì, è una costola di un grande movimento che io direi il movimento del ritorno della poesia alla sua casa, la sua casa è la voce, che comprende tutto, gli esperimenti più raffinati e complessi di poeti sonori come Henri Chopin, come Vincent Barras, che poi era quello che organizzava quel festival della Batidi a cui si riferiva lei, e che non a caso ha invitato me, ha invitato John Giorno, quindi con una grande attenzione anche ad altri tipi di poesia vocale che non fossero solo la poesia sonora. Ne fa parte lo spoken music, in cui la parola è insieme alla musica, o meglio, in cui la musica si fa ancella della parola, e è anche un grande fenomeno che continua a essere molto diffuso, che è quello dei festival di poesia, che sono appuntamenti, io credo, irrinunciabili anche per poeti che poi vedono se stessi soprattutto come autori di libri.
E dunque una novità dirompente quella portata da Allen Ginsberg con il suo Urlo, ma anche, e potremmo dire innanzitutto, un ritorno a casa, quella forma arcaica e originaria, prettamente orale della poesia. Noi ci fermiamo qui per oggi. Grazie a Lello Voce, pioniere a livello europeo dello spoken word, poeta, scrittore e performer, per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi, grazie a voi.